Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Quelle cose che ti succedono a 20 anni, era strano, aveva questa cresta punk, vagava per Londra a piedi perché era un pedestrian, ho camminato come una disperata per Londra con lui.
Che bel momento e che tempo fantastico ci stava aspettando. Non saremmo più stati uguali a prima. Questa esperienza ci avrebbe cambiato per sempre in meglio. Storie di un anno a Londra e di un'icona italiana del Novecento in una puntata che si intitola Avanti anni luce.
Franco Battiato. Franco Battiato. E dunque la tua musica è meta-analitica, è a favore di una non spazialità atemporale. Che significa? Ti prego in ginocchio, me lo devi dire, che significa?
Questo testo di presentazione apparteneva a un album che della mia carriera appartiene a quella che si chiama Sperimentale.
Sì.
Meta-analitica, meta sai che cos'è?
Sì, e beh, dal greco. Cioè, allora, analitica, analisi attraverso...
Al di là
dell'analisi.
Non spazialità, la spazialità si sa che cos'è, sì. La negazione annulla la spazialità.
Quindi senza spazio.
E manca in questa...
Deviazione. Collage orfico, scusami.
Ah, anche con te.
Questo qui
E ne manca un pezzettino finale in cui dicevo che Zichichi, che è il presidente dei fisici, anche siciliano come noi due,
sì.
No? Se avesse sentito una cosa di questo genere mi avrebbe mandato su rogo come avevano fatto con le streghe.
Con le streghe, con Giovanni d'Arco.
Perché naturalmente questo genere di definizioni è un po' al di là della scienza, insomma, fa parte di quello che si chiama intuizione e non si può dimostrare con le manopole.
Mi pare che abbiate capito tutto, no?
Questo è un incontro storico, televisivo ovviamente, tra Pippo Baudo e Franco Battiato. L'abbiamo inserito in apertura perché Franco Battiato è stato, senza dubbio, uno dei musicisti che è riuscito a rendere la musica ricercata, la musica alta, probabilmente qualcuno la definirebbe per certi versi, musica pop. E lui era ed è veramente avanti anni luce... Ed è il titolo della puntata di oggi, appunto era uno che cantava Cerca un centro di gravità permanente, in un'epoca in cui le canzoni erano canzoni d'amore e continuano ad essere canzoni d'amore. Se oggi uno canta una canzone di Franco Battiato, ormai sono conosciute da tutti, ma sono comunque, se si ascolta, delle parole che sembrano assurde, no? I derviche tourneur, insomma, dei mondi e dei nomi e dei concetti lontanissimi da noi, eppure resi pop dalla sua canzone. Lunga vita al maestro Franco Battiato. Vi dicevo, Avanti anni luce si intitola la puntata di oggi perché oggi vi raccontiamo due storie, come sempre piuttosto diverse tra di loro, ma la prima è quella di una giovane donna e la sua amica che vanno a Londra negli anni 80, quando Londra, sì certo, sa dov'è, si sa che cosa arriva da lì, ma non è la Londra che si raggiunge con un volo low cost e soprattutto... non è ancora un luogo in cui facilmente ci si va a vivere. Lei invece forza le cose, lascia le sue amiche del paesino in cui vive e va a stare a Londra, scoprendo un mondo e scoprendo ovviamente anche la sua vita. E poi raccontiamo, raccontata dal Guardian, la vita forse della donna, dell'icona pop che è stata più avanti di tutti in questo paese, in TV, nella musica, nella danza e quindi in generale direi nella cultura di questo paese. Stiamo parlando di quella che è una showgirl, ma è molto di più, che è Raffaella Carrà. Tra pochissimo a Linee d'ombra si raccontano queste storie. Benvenuti. ...1985... Studentessa gaudente e incostante della facoltà di lingue e letterature straniere a Pisa, mi invento, con la mia migliore amica, ugualmente sfaccendata in altro settore, un imprescindibile soggiorno a Londra per migliorare il nostro inglese. Le fughe all'estero allora erano di breve durata, una vacanza insomma, massimo un paio di settimane e poi si tornava a casa. Mi sorprendo adesso a chiedermi quanti danni sarei stata capace di fare in Europa avendo disponibile il programma Erasmus al tempo che non era ancora attivo, ovviamente. L'idea mia e della mia amica era di trovarsi un lavoro così da mantenerci ed essere sorde a ogni possibile richiamo in patria. Progettavamo un soggiorno di 3 mesi, siamo rimaste un anno. Alla partenza i nostri genitori, profondamente atei, ma disperati, come estrema ratio, si erano rivolti al parroco del nostro paese per trovare una sistemazione sicura in terra inglese per queste due quasi ventenni scalpitanti, ma tutto sommato abbastanza ingenue. Il parroco doveva avere un'idea approssimativa circa la posizione geografica di Londra, perché finimmo in un paesotto ben peggiore di quello da cui arrivammo, a circa un'ora di treno a sud della capitale.
Era una trasposizione del nostro paese di origine solo nella campagna inglese, quindi noi ci siamo trovate deluse perché pensavamo di sbarcare appunto in piena vita, in piena metropoli, e siamo arrivate lì, quindi il tempo di organizzarsi siamo venute via, ecco.
Va da sé che nel giro di una settimana lasciammo l'amena campagna inglese per approdare entusiaste nella tentacolare Londra. In breve trovammo lavoro come commesse nei negozi di una nota catena italiana in pieno centro città e vicini uno all'altro, così che spesso ci incontravamo in pausa pranzo. Trovammo casa, un appartamento in primissima periferia che nei giorni liberi ci permetteva di raggiungere il centro con una comoda passeggiata. L'orrenda moquette onnipresente in Inghilterra e la semplicità del posto non scalfirono mai, minimamente, la nostra felicità per averlo trovato, né l'amore eterno per questa nostra sistemazione. Eravamo particolarmente orgogliose di avere in casa la lavatrice, che ci dispensava dai tristissimi pomeriggi liberi passati alla lavanderia a gettoni. Trovammo delle coinquiline, due ragazze italiane che lavoravano con noi, con cui iniziammo con entusiasmo una convivenza, anche variabile per numero di persone, dato che ci capitava di includere per brevi periodi persone di passaggio con cui dividere l'affitto, ma positivamente cementata dalla mancanza di TV in casa e quindi da serate continue di chiacchiere e di confidenze. Che bel momento e che tempo fantastico ci stava aspettando. Non saremmo più state uguali a prima. Questa esperienza, nata per improvvisazione e molto per fuggire dalla noia del nostro piccolo paese, ci avrebbe cambiato per sempre e in meglio. Quel fantastico anno ricordo vivamente le infinite liste della spesa con il fondo comune, le corse dietro alla metro, la libertà di lunghe notti con feste improvvisate, gli ultimi punk a Trafalgar Square mentre aspettavo il bus notturno e una foto insieme facendo la linguaccia. una proposta di lavoro interessante che per paura di cambiare troppo presto la mia vita rifiutai con leggerezza, e le pause pranzo vicino a Piccadilly, o le prime dei film a Leicester Square con le altre a vedere passare gli attori e gli artisti da strada a Covent Garden. E poi le persone che conoscevi in giro, le loro vite, i loro pensieri spesso così diversi dal tuo mondo, la gioia di scambiarsi idee, mescolarsi, cambiarsi la vita. C'era anche altro, naturalmente, giornate regolate dagli impegni lavorativi da rispettare, la convivenza stretta e quindi la necessità di compromessi con le altre coinquiline. Questa nuova famiglia sgangherata, ma sorprendentemente unita, pronta al conforto nei momenti difficili. La possibilità magica di disporre liberamente di noi stesse. Avevamo il nostro stipendio, la nostra casa, i nostri amici e sopra ogni cosa avevamo Londra intorno. Una città viva, piena di stimoli, con sempre qualcosa di nuovo da vedere, da fare, da provare. Una sollecitazione continua per le nostre anime che sembravano stare in un frullatore, ma anche la sensazione incredibile di essere accolte, di far parte integrante di tutta quella vita che danzava intorno. La bellezza di sentirsi a casa, a 1000 chilometri da casa tua. L'idea di avere trovato il tuo posto nel mondo e sentircisi comoda, necessaria, partecipe.
Facevamo le commesse in questi negozi, che allora Benetton era una potenza, aveva 50 negozi e più a Londra, quindi facevamo appunto una vita tutto sommato normale, però per noi era una cosa speciale perché era la prima volta che uscivamo di casa. Una volta che abbiamo fatto un po' di conti, che abbiamo visto che lo stipendio ci bastava per vivere, pagarci le spese e anche pagarci inizi, quello che ci veniva a mente di fare. Nessuno ci chiedeva niente perché ognuno era responsabile di se stesso.
Avevo 20 anni e mi sentivo il mondo in mano. Pensavo, credendoci, che avrei potuto fare tutto nella mia vita. Una sensazione di potenza mai più provata in seguito, che ancora mi scalda il cuore in certe giornate tempestose. Poi arrivò il Natale con un cenone improvvisato e nessuna nostalgia per l'Italia. Arrivò il Capodanno, la mia amica mi accolse con un bicchiere di vodka e succo d'arancia al ritorno dal lavoro nel tardo pomeriggio e una festa poco organizzata ma molto affollata in casa nostra. Ricordo un ragazzo inglese con la cresta punk che vagava spaesato in mezzo a 30 italiani danzanti e sicuramente alticci. Lui seduto per terra a metà del lungo corridoio dell'appartamento. Il resto degli ospiti che lo scavalcava per guadagnare l'uscita e finire la serata in centro, e io che letteralmente inciampai su di lui mentre programmavo di andare a Trafalgar Square ad aspettare i rintocchi del Big Ben. «Stay here», mi disse, «rimani». «Why? Perché?» gli domandai. «I can make you happy», mi disse. «Posso farti felice». E ricordo la pioggia andando verso casa sua, il traffico sulla strada, le grida di auguri dalle auto. Ricordo la perfezione irripetibile di quel momento. Benvenuti nel 1986.
Well, this whole mess you've left now is a whistle on the plow. If your pussy
meglio di questa storia, che ho amato tantissimo, perché c'è tutta quella spensieratezza di quegli anni della vita, perché c'è Londra, che probabilmente per le persone della nostra generazione, mia e di Monica, non so quanti anni abbia Monica, ma ho la sensazione di essere grosso modo in quell'arco lì, per la nostra generazione Londra era un luogo di totale scoperta. Poi è cambiata, per i giovani di oggi è diventato un luogo dove andare a imparare, capire delle cose, però per noi invece era un luogo remoto, era remotissimo. Pronto, ciao Monica, buongiorno.
Buongiorno, ciao Matteo.
Cioè, scusami Monica, Londra, Monica era un luogo che, insomma, adesso è un'ora d'aereo, anche all'epoca era un'ora e mezza di volo, però era ancora sconosciuto.
Sì, e poi come ho detto, allora andavamo in vacanza una o due settimane per i più fortunati, però poi tornavamo a casa. Adesso è la normalità andare fuori, il programma Erasmus in questo senso ha fatto tantissimo, ma allora non c'era, o comunque era all'inizio. Io ero ai primi anni di università e non credo che fosse attivo, comunque non era così diffuso come adesso. Adesso è la normalità andare via al secondo o terzo anno di università.
E tra l'altro ricordiamo anche tristemente che l'Erasmus a Londra non sarà più fattibile per via della Brexit, e quindi diciamo anche quel pezzo lì forse la tornerà a renderla ancora un pochettino lontana. Però Monica, c'è questa frase che questo ragazzo ti dice, che ha tutto il mio rispetto, cioè è una frase straordinaria: I can make you happy, cioè posso renderti felice. Chi non si ferma di fronte a una frase così e dice guarda, portami dove vuoi, ma che sia uomo che sia donna, no? E fai quello che vuoi. È andata così, ovviamente.
Ma no, ma certo, infatti io pur tra i fumi dell'alcol ho pensato, questo ha capito tutto.
Cioè, totalmente, esatto.
Basta. Poi mettici anche i 20 anni, che non ti chiedi sì, ma come farà a farmi felice, cosa vuole, cosa non vuole, che faccio, cosa non faccio. Chiaramente quello è lo spirito dei 20 anni, io mi sono fermata lì. Però effettivamente, anche quando mi è capitato di raccontarlo anche a mio marito dopo, ho detto, questo aveva capito tutto.
Sì, 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 assolutamente. Sono proprio 5 paroline magiche che sono semplicissime. È come se non ci pensassimo mai, no? Ma in realtà cioè, la nostra vita ha a che fare con un continuo desiderio di essere felici, col tentativo di essere felici in qualsiasi cosa facciamo, no? Mangiando un panino invece che un altro, o passando del tempo con delle persone che ci piacciono piuttosto che no. Lui era un artista, vero Monica?
Ma adesso... diciamo che per me era un artista, non so che fine abbia fatto, gli auguro di aver proseguito, di avere seguito i suoi sogni di allora. Sicuramente era una persona un po' diversa da quella che, dalle persone che io frequentavo sia in Italia sia lì a Londra, appunto. Lui era, si professava pedestrian, voleva andare a piedi dappertutto, rifiutava i mezzi pubblici fin quanto poteva, era un vegetariano prima ancora
che esistessero,
tant'è vero che noi ci divertivamo quando veniva a cena da noi, le rare volte abbiamo cercato di rifilargli una di quelle creme pronte di pollo che già erano orrende con qualsiasi ingrediente di pollo, e ci divertivamo a provocarlo, proprio perché anche questo fatto che fosse vegetariano per noi era già strano, e certo, ci professavamo evolute, perché insomma comunque stavamo fuori di casa,
certo. Ma già anche solo il fatto che lui si definisse pedestrian, che poi alla fine vuol dire semplicemente uno che cammina, no? Un pedone,
sì,
di fatto,
sì.
È già una definizione straordinaria. Tu sai, io sono un pedestrian, quindi no ragazzi, io mezzi pubblici, bicicletta, niente. Senti, tra l'altro mi diceva Anita che però tu hai anche un suo quadro in casa.
Sì, ora qua non disegno, non okay. Insomma, comunque sì, l'ho fatto ancora per anni, è stato trasportato nelle varie case in cui ho abitato e adesso che sono in quella definitiva, credo, l'ho fatto incorniciare come si deve. E infatti la corniciaia, che è una mia amica, che mi ha fatto l'opera, a cui ho raccontato questa storia, dietro il quadro c'è scritto I can make you happy.
Senti Monica, l'ultima cosa prima di salutarti e ringraziarti, so che tu hai un hotel in Versilia,
sì,
giusto, a Pietrasanta?
Sì.
Insomma è una domanda un po' di rito, però voglio chiedere anche a te come sta andando questo momento, questa situazione, o voi in inverno siete chiusi?
Allora, noi in inverno siamo chiusi, saremmo stati chiusi comunque.
Okay.
Abbiamo avuto un'estate, io non mi lamento, perché dico sempre bisogna vedere da dove siamo partiti. A maggio dello scorso anno dovevamo andare in spiaggia nelle bolle di plexiglass.
Sì, certamente.
Invece abbiamo fatto un'estate quasi normale e dal punto di vista economico soddisfacente, nel senso che chiaramente, sia chiaro, siamo al 50% del fatturato, però secondo me c'è chi sta peggio e credo che la prossima estate sarà la fotocopia, quindi io non sono preoccupata a livello lavorativo.
Si spera che magari appunto sia la fotocopia dal punto di vista diciamo economico, meno la fotocopia
dal punto di vista
epidemico, per evitare poi di ritrovarci.
Sì, sono preoccupata dal punto di vista sociale, perché sinceramente non so come faremo a venire fuori a livello sociale da questa situazione. Io la vedo molto dura, ho dei figli adolescenti, ecco appunto riferita a questa storia. Io penso ai miei 18 anni, 20 anni, io ho un figlio di 18 anni, penso ai miei 18 anni e vedo i suoi e mi dispiace tantissimo. So che non è colpa di nessuno, eh.
No, però è una fotografia correttissima,
ecco.
È molto comprensibile. Ti ringrazio anche per questo, Monica, oltre che per la storia e quella frase che, insomma, non credo che riciclerò perché ormai non ne ho più bisogno, però magari la racconto a qualcuno
mai.
Che ne ha bisogno. Non si sa mai. I can make you happy. Monica, grazie mille, in bocca al lupo
grazie
per tutto.
A te.
Ciao, a presto.
Grazie anche a voi, grazie.
Ciao. Poetry in stones, ragged in the bones, strewn around the room. I recall another hazy May, take a round in the rain, gone hungry for the wind. Yeah. ricordatela, qualunque sia qualunque sia l'obiettivo che volete porvi, qualunque sia la persona che avete davanti, la frase I can make you happy può sempre servire. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
All'inizio di Explota, una commedia musicale italo-spagnola ambientata negli ultimi giorni della dittatura di Franco, nella Spagna degli anni 70, Maria, un'impiegata dell'aeroporto, fa una consegna in uno studio televisivo. Lì attira l'attenzione di Cimo, regista di uno spettacolo di varietà. Quando Maria gli dice di non essere una ballerina, lui risponde: «Nessuna ballerina con sangue nelle vene può resistere a questo ritmo». E le fa ascoltare Bailo Bailo, che è una canzone di successo della pop star italiana Raffaella Carrà. Maria non resiste a Bailo Bailo e Cimo la assume. Explota rende omaggio ai successi della Carrà, ma non è un film sulla Carrà. Però riflette il cambiamento nel modo di pensare le relazioni sentimentali, la sessualità e l'intrattenimento in un paese cattolico. Uno dei principali terreni di scontro nella commedia è l'altezza che possono raggiungere gli orli delle gonne delle showgirl e quanto vertiginose possono essere le scollature prima di dover essere coperte con un fiore finto. Insomma, se la Svezia aveva gli ABBA, l'Italia aveva la Carrà, che ha venduto milioni di dischi in tutta Europa, e in questa puntata, che si intitola Avanti anni luce, la seconda storia è quella di Raffaella Carrà, secondo il Guardian. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Dagli anni 50 in poi, Raffaella Carrà è stata una triplice sorpresa, capace di cantare, ballare e recitare, e ha avuto un'influenza impareggiabile nella musica e nella cultura popolare italiana. L'Italia ha avuto cantanti dalla voce più compiuta, che combinavano estensione, vena drammatica, Mina, un mezzo soprano dal talento virtuosistico, Milva, nota come La Rossa per le sue simpatie politiche, e la folta criniera, celebrata per le sue interpretazioni di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Patti Pravo, un contralto androgino, o Giuni Russo, che sublimava la tecnica operistica nella musica pop e aveva un'estensione di 5 ottave, ma la Carrà le ha lasciate tutte indietro. Quando nel 68 la cultura giovanile si fece più politicizzata e le sue colleghe si riunivano per manifestare, la Carrà andò negli Stati Uniti, dove per un mese ogni sera assistette al musical Air. Tornò a casa convinta che l'intrattenimento in Italia avesse bisogno di uno scossone. È stata la prima icona pop, ma le casalinghe l'hanno sempre amata. Ha rivoluzionato l'intrattenimento televisivo, ha scritto la giornalista Anna Maria Scalise nel 2008. Nel 74 Raffaella Carrà dichiarò: «Non mi ispiro a nessuno. Parlo ai bambini, ai padri appassionati di calcio, alle mogli, insomma alle famiglie italiane che guardano la TV». Diventò famosa durante l'edizione del 1970 del Varietà Canzonissima, che conduceva insieme ad altri, in cui le sue canzoni erano collegate a numeri di danza. Nei titoli di testa cantava e ballava sulle note di Ma che musica maestro, simile a una fanfara, indossando un due pezzi con tanto di top molto corto. Era la prima volta che qualcuno osava esibire l'ombelico nella TV pubblica. Il Vaticano e i dirigenti più conservatori della RAI, dove andava in onda Canzonissima, rimasero scandalizzati. Il conduttore televisivo Maurizio Costanzo la definì la regina del così così. Questo non le impedì di essere scritturata anche l'anno successivo, quando insieme al ballerino Enzo Paolo Turchi si esibì nel Tuca Tuca, un ballo in cui gli artisti si toccavano in diverse parti del corpo mano a mano che il brano andava avanti. La canzone è degna di nota per il modo in cui insiste sul ruolo attivo delle donne. «Ti voglio», canta la Carrà, e aggiunge: «L'ho inventato io».
Canzonissima quest'anno è proprio coerente. Coppie di cantanti e una coppia di presentatori. Solo che le coppie di cantanti non cantano mai fra di loro, mentre noi sì.
Noi chi?
Io e te, Corrado. Adesso canteremo una piccola canzone.
No, guarda. Tutto quello che vuoi io già l'ho chiarito anche in altre occasioni, ma io non canto proprio.
Sì, io so perfettamente tutto quanto. Allora, solo che lasciami spiegare. È una canzoncina molto facile, guarda. Io la canto. Tu devi inserirti al momento giusto, lasciami finire, e poi fai Oh, ti amo. Molto semplice. Tu, solo questo. Dai,
no, guarda,
un po' di atmosfera, maestro.
Ma
pesante, piacere.
Il pubblico era felice di vedere coreografie che non richiedevano un'eccessiva preparazione, ma i censori interruppero questa routine dopo la terza esibizione. A salvare la situazione fu Alberto Sordi, che per la sua partecipazione a Canzonissima fece reintrodurre il balletto, rafforzandone così il successo agli occhi del grande pubblico. Tuttavia i giornali etichettarono la Carrà come un fenomeno passeggero, la paragonarono allo champagne lasciato senza tappo. Invece la sua effervescenza non si sarebbe fermata. Indossava tute proto-glam con aperture, mantelli, diamanti artificiali, piume unite a un caschetto di capelli di fronte al quale il look di Anna Wintour impallidisce. Ma ciò che la distingueva da altre artiste capaci di cantare, ballare e recitare era il fatto che appariva sensuale senza essere un modello irraggiungibile. Insegnava alle donne che prendere l'iniziativa in camera da letto non era scandaloso, che andava bene perdere la testa per un omosessuale e che non tutte le relazioni sono esattamente sane. Nel 76 cantò la sua canzone di maggior successo internazionale, A far l'amore comincia tu, un incitamento alle donne affinché facessero capire ai loro amanti cosa volevano fare a letto. La versione della Carrà appare in un episodio della serie TV Doctor Who e anche Jeb Gambardella, il protagonista della Grande Bellezza di Sorrentino, balla sulle note di un frenetico remix del brano proprio alla sua festa di compleanno. Curiosamente, A far l'amore comincia tu fu lanciata sul mercato insieme a Forte Forte, un brano che conteneva un messaggio opposto, il piacere di essere sottomessa in una relazione piena di sesso brutale. Per la Carrà il piacere poteva venire dal prendere l'iniziativa, ma anche dall'essere guidata.
Quando chiude gli occhi e tocca la mia bocca lui, sento allora che qualcosa sta arrivando, poi rimango vuota e ferma in quel momento, non vi dico allora cosa sento, forte, 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 mi bacia forte, 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 mi tiene forte, 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 mi prende forte, 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 vuoi gioca forte, 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 mi ama forte, 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 vuoi balla piano, 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 è fatto così, ecco cosa fa, mi prepara un'altra tazza di caffè, poi ricopre con qualcosa la bajur, poi ricade come voglio io, l'amore mio.
Sempre nel 76 ottenne un grande successo in Spagna. Il dittatore Franco era appena morto e lei conduceva la Ora de Raffaella, cantando e ballando come faceva in Italia. Sono stata fortunata, ha detto al Corriere della Sera. Il mio spettacolo andava in onda subito dopo le partite di calcio di grande richiamo, come Real Madrid-Barcellona, così contribuì al mio successo. La sua influenza sulla cultura pop spagnola è stata tale che nel 2018 il re di Spagna ha fatto di lei una dama al Orden del Merito Civil, definendola un'icona di libertà. Il suo ritorno in Italia nel 78 fu accompagnato da una serie di nuove opportunità artistiche. Era arrivata la TV a colori e Raffaella fu scelta come conduttrice del varietà Ma che sera. La canzone d'apertura Tanti auguri diventò un inno al sesso e alla sessualità. Il testo dice: ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. In un passaggio canta quanto sia bello far l'amore da Trieste in giù. In un'altra delle sue provocazioni indossò un abito sexy da suora e cantò su una mela durante un montaggio dei brani più di successo dei Beatles e i ballerini volteggiavano sotto di lei. L'intera sequenza è un capolavoro allucinato di pionieristici effetti speciali. Durante lo spettacolo cantò per la prima volta il suo single di Disco Music, Luca, in cui racconta la sua tristezza dopo essersi presa una cotta per un ragazzo dai capelli d'oro, che però l'ha tradita con un ragazzo biondo che non ha più rivisto. Uscivo solo con i gay, quando in sala si faceva buio, loro non cercavano di toccarmi, ha dichiarato nel 2017 al Corriere della Sera. Parlare di omosessualità in modo così schietto e leggero era insolito in un paese cattolico, represso e puritano come l'Italia, e non sorprende che la Carrà sia diventata un'icona gay internazionale, tanto da ricevere il premio World Prize 2017 a Madrid.
Ahora, en mi español muy personal, quiero dar las gracias a World Pride por este premio. Es un honor para mí estar aquí esta noche en las fiestas del orgullo. Y de verdad estoy muy orgullosa.
10 giorni dopo la prima puntata di Ma che sera, il 16 marzo del 78, le Brigate Rosse rapirono e poi uccisero il presidente del Consiglio italiano Aldo Moro. La Carrà cercò di sospendere la trasmissione, ma la sua richiesta non fu accolta perché il programma aveva più di 20 milioni di spettatori. L'anno dopo, nel 79, lasciò l'Italia. Mi vergognavo a tal punto che non tornai per un lungo periodo, ha spiegato più tardi. Diventò una pop star e attrice in Sud America, prima di tornare in Europa, dove dagli anni 80 ha assunto un ruolo più pacato di conduttrice di talk show, cosa che continua a fare. Più applaudita di Pertini, più costosa di Michel Platini, più miracolosa di Padre Pio, la descrisse così nell'84 il settimanale L'Espresso. Oggi siamo circondati da canzoni sessualmente esplicite e sollecitare il piacere del sesso sembra abbastanza scontato, ma Raffaella Carrà è stata una pioniera che ha aiutato la gente a vivere vite più ricche di soddisfazioni, usando ritmi a cui nessuna persona con sangue nelle vene può resistere. La storia di Raffaella Carrà, questo breve riassunto della storia professionale di Raffaella Carrà, che devo dire, prima di rileggerla non ricordavo nemmeno io, anche se io ricordo di quegli anni, mi ricordo il Tuca Tuca, mi ricordo che ero un ragazzino e effettivamente guardavo la Carrà e dicevo, ah però le donne sono anche così, possono essere anche così, quindi ha liberato anche me, non solo le donne di quell'epoca. Questo pezzo, vi dicevo, questa piccola storia l'abbiamo letta sul Guardian, si intitolava Dalla parte delle donne ed è proprio la storia della splendida e mitica Raffaella Carrà. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
Linee d'ombra.
Quando ci siamo messi a preparare questa storia seriale, quando Mauro si è messo a prepararla e ha cominciato a raccontarcela, io ammetto che ogni volta che mi leggevo un pezzo dopo l'altro, dicevo, e adesso come va avanti? Nel senso che io sapevo che eravamo a metà, no? Della lettura, che poi grosso modo è l'episodio che sto per raccontarvi quest'oggi. Quindi sapevo che c'erano degli altri episodi, eppure mi sembrava che non ci fosse più spazio perché potesse andare avanti questa storia. Mi dicevo, vabbè, a un certo punto questa storia d'amore finirà, banalmente, dopo che Pasquale viene rifiutato, va in Svizzera, torna, si fa il militare, finisce di fare il militare, questa gli dice basta, non voglio più vederti, passano, come sentiremo, 8 anni, dico, vabbè, sarà finita. E invece no, non è per niente finita.
poi io nel frattempo, vabbè, poi non sono stato sempre a Firenze, a un certo punto sono andato anche a finire a Zurigo.
Prima del militare io avevo deciso di prendermi un cane. Tornato da Basilea fu la prima cosa che feci. La chiamai Tosca. Da quel giorno Tosca mi seguì per i suoi 15 anni di vita. Dovrei aprire un capitolo a parte per raccontarvi la personalità e la sensibilità intuitiva che aveva questo animale. Vi dico solo che quando morì mi resi conto, cosa alla quale non avevo mai fatto caso prima di allora, che non c'erano limiti di comprensione. L'autunno ormai inoltrato, le giornate accorciate, la temperatura dell'aria rinfrescata annunciava l'avvicinarsi dell'inverno, il primo inverno dopo il militare, il primo inverno senza di lei. Il mio tempo lo trascorrevo insieme a Tosca, con lunghe passeggiate all'Olmo, una delle colline che circondano Firenze. Poi suonavo il violoncello e qualche volta mi vedevo con Andrea.
A Crista io mi ricordo gli mandavo dei telegrammi. Il telegramma era un oggetto bellissimo, era un foglio stampato che loro ti davano una copia quando te facevi il telegramma. E era bellissimo perché era un po' il WhatsApp di quei tempi, perché in poche parole te dovevi scrivere qualcosa che però arrivava subito, e il subito era il giorno dopo.
Cercavo di evitare l'argomento Crista, ma era quasi sempre inutile. Devo molto alla sua pazienza di ascoltare i miei lamenti per ore e ore. Era un confronto utile a riportare le cose ad un livello più razionale, nonostante anche per Andrea il comportamento di Crista fosse non del tutto spiegabile.
All'inizio io continuavo allora a darmi una ragione rispetto a quello che lei mi aveva scritto. Prima di tutto perché ci credevo, secondo perché avevo una grande fiducia in lei e quindi non vedevo la ragione che lei potesse dire una cosa per un'altra. Questo per i primi 8 anni.
Trascorrono 8 anni. La mia vita ha una certa evoluzione, o forse involuzione, non saprei darle un giudizio obiettivo. Lavoro nel teatro come violoncellista, giro l'Europa e l'Italia. Ci penso sempre, ogni giorno, e continuo a svegliarmi la mattina dopo aver sognato l'incontro con lei, con Crista. Sono sogni assolutamente reali, di quelli che ti segnano per tutta la giornata e oltre, tale è la grande delusione che è stato tutto quel sogno. Continuo la mia ricerca, ma da nessuna delle mie fonti arrivano informazioni decisive.
Continuavo in qualche modo a pensarci, a capire come fare a trovarla e via discorrendo. La ragione per me era quella lì. Lei si era staccata da me perché il nostro rapporto era diventato un rapporto asfissiante, toglieva il fiato, toglieva libertà, eccetera eccetera.
In tutto questo lungo periodo Andrea mi asseconda, o meglio accetta che non parli d'altro. Alterna pazienza e momenti in cui mal sopporta il mio instancabile parlare di lei.
Alternava questo a quello: oh Pasquale, hai rotto le palle, basta questa storia della lista, cioè, hai rotto le palle, cioè, non è possibile. Poi dopo io sono andato a Zurigo, quindi conto dopo tre anni così, quindi diciamo, non è che sono stato 8 anni con lui tutti i giorni a vederci.
Da quando poi mi trasferisco a Zurigo le cose cambiano in parte in meglio.
Incominciavo, non ti dico a dimenticare, questo non è assolutamente mai successo, però incominciavo a mettere al posto di Crista anche altre cose della vita, cioè anche i miei interessi musicali, di quello che volevo fare nella vita, gli studi, questa violoncellista, via discorrendo. Io non le scrivo tutte queste cose, sennò sarebbe stata abbastanza lunga la cosa. Incominciano ad occuparmi la mia vita, capito? Mentre prima c'era Crista e poi c'era tutto il resto.
A Zurigo ci andai per migliorare con la musica. Vivevo in casa di una ragazza che si chiamava Maya, insieme al suo fidanzato italiano.
Sono stato in questa casa, che era la casa di questa Maya, dove lei non c'era Maya, ma era la fidanzata di questo ragazzo, Pino Rocca, si chiamava, siciliano, con il quale io andavo la sera a suonare per i ristoranti le canzoni napoletane, pensa un po' a un fiorentino,
sì.
canzoni napoletane con lui, Era sufficiente per... era incredibile, eh? Cioè, io ho conosciuto delle persone che ci hanno comprato le case, andavano a fare questo per tipo 3 o 4 anni, mandavano i soldi, in particolare un calabrese, mandava i soldi in Calabria e si è fatto il negozio di barbiere. E noi facevamo questo per pagare l'affitto, per campare lì, io per pagare anche le lezioni a questa violoncellista. La sera, tutte le sere noi andavamo lì, avevamo un nostro giro di ristorante, poi ogni tanto ci capitava di avere dei posti un po' extra dove si guadagnava anche un po' di più.
Avesse fatta nata quella che fatta a me, stomma t'avesse accesa e vuoi sapere perché? Perché in coppa a sta terra femmina come a te non c'hanno sta panomma onesta come me, femmina, tu sei una mala femmina, chi sto e chi è fatta chiagnere, la cara m'infamità, femmina, se tu peggi una vipera, mentus cata l'anima, non posso più campare. Femmina, si doce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare.
Continua a evolvere la vita di Pasquale, come evolve la vita di ognuno di noi, però è vero anche che comprimerle in una storia, le nostre vite, dà sempre un effetto molto strano. Quando a un certo punto lui dice trascorrono 8 anni, 8 anni sono un periodo di tempo lunghissimo, eppure noi siamo lì con lui, siamo passati da quella delusione appena uscito dal militare e raggiunta Basilea viene sostanzialmente allontanato, è tornato a ritorna a casa e dopo 8 anni boom, siamo con lui, siamo a Zurigo, ma grosso modo siamo ancora lì. Grazie a lui, grazie a Mauro che raccoglie e racconta la storia. Grazie alla redazione di Linee d'Ombra, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni. Diamo la linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie che rimane, ricordiamoci, il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!